un libro molto interessante, Passaggi di speranza, contrabbandieri, passatori, fuggiaschi e partigiani in Ossola e Verbania, e lo facciamo insieme all'autore Andrea Pozzetta, appunto autore di questo libro e direttore scientifico presso la Casa della Resistenza di Verbania. Pronto, ci senti?
Sì, ciao, grazie dell'invito.
Grazie. Benvenuto sulle libere frequenze di Radio Blackout. Allora, perché andare a tirare fuori la figura dello spallone in questo periodo storico, oltre che per conservare la memoria che sicuramente ha caratterizzato quello spicchio d'Italia, ma non solo, perché penso che tutta la zona del confine con la Svizzera e tutti gli altri confini, insomma, avessero delle peculiarità e così, ma perché quello che mi ha interessato abbastanza è stato come si sono modificate poi le strutture dello Stato, la struttura della popolazione quando poi è arrivata la guerra e come è cambiato, insomma, anche i vari codici e la figura proprio dello spallone. Diciamo che è una figura nata in seno a quelle popolazioni periferiche, popolazioni marginali, dove un po' tutti, diciamo, giovani, uomini, donne, insomma, si prodigavano in questa attività perché, appunto, essendo un territorio povero, dovevano in qualche modo sfangarselo. Il traffico con la Svizzera era assolutamente necessario. Nel libro tiri fuori la figura del bandito sociale di Obsuen, quindi se magari ci vuoi dare un quadro di questa figura dello spallone, poi magari poi andiamo un po' a vedere nel merito quali sono state poi le strutture e come è cambiato un po' la sua storia.
Sì, secondo me è già delineato che è un po' il retroterra da cui nasce la figura del contrabbandiere spallone. Spallone è un po' il nome con cui nel gergo locale, nelle valli ossolane, viene chiamato il piccolo contrabbandiere che sulle sue spalle portava le merci avanti e indietro dal confine con la Svizzera. Retroterra culturale, retroterra geografico, perché le valli ossolane e il Verbano sono quell'estrema, no, punta settentrionale del Piemonte, un territorio che è quasi per tre quarti completamente circondato dalla Svizzera, quindi la presenza della frontiera è sempre stato storicamente una presenza molto importante e molto forte, proprio per i legami tra una parte e l'altra del confine. Le montagne ossolane dell'Alto Verbano sono sempre state montagne che, più che dividere due popolazioni, hanno unito, appunto, in questi traffici, in questi movimenti avanti e indietro dal confine. E poi una questione sociale determinante, perché la figura dello spallone nasce proprio sulla base della miseria delle popolazioni locali. La fine dell'Ottocento e ancora i primi del Novecento e ancora, diciamo, i primi anni del secondo dopoguerra, perché stiamo parlando di una popolazione in gran parte rurale, di contadini poverissimi, ma forse più che contadini sarebbe meglio parlare di allevatori, di pastori, che abitavano in questi piccoli villaggi, centri montani, vivevano in gran parte anche dell'anno sugli alpeggi, si muovevano con le bestie, con le mucche, con le pecore, le capre, e per sopravvivere, appunto, approfittavano della vicinanza con il confine con la Svizzera per portare avanti e indietro merci senza passare ovviamente dalle dogane istituzionalizzate, quindi in qualche modo superando la militarizzazione del confine presidiato dalla Guardia di Finanza.
Sì, oltretutto un confine anche abbastanza feroce, perché più volte ci sono stati gli scontri a fuoco, e oltretutto anche sui giornali dell'epoca si faceva notare, si vedeva come queste figure venissero criminalizzate. Ecco, poi sì, prego.
Sì, criminalizzate, però va anche detto, insomma, mi sono un po' anche ricollegato per certi versi del bandito sociale che accennavi tu prima, perché in realtà la pratica di sopravvivenza del contrabbando per le popolazioni locali non è mai stata considerata una pratica illegale. Ovviamente si sapeva che era illegale per le leggi dello Stato, ma era giustificata e si diceva spesso: tutti fanno il contrabbando, soltanto il prete del paese non lo fa, anche se poi in realtà molto spesso c'erano figure di preti che collaboravano in qualche modo con queste reti di contrabbando, proprio perché era considerato una necessità di sopravvivenza.
Ecco, con l'avvento del fascismo il confine si rafforza, viene istituita la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche perché non erano più solo le merci a valicare il confine, ma anche le idee e le persone. E certo, anche in questo caso si crea un mostro, un nuovo mostro, che sono i fuoriusciti. Quindi come cambia la situazione in quelle zone e anche la figura dello spallone, che sicuramente si trova invischiato in cose più grandi di lui, insomma, per quanto per diciamo decenni, secoli forse la politica non è riuscita a cambiare il volto di quelle valli, invece col fascismo arriva anche lì.
Sì, allora, diciamo, prima dell'avvento del fascismo il confine viene in qualche modo militarizzato. Il fascismo invece è di andare oltre la militarizzazione, ma il confine viene in qualche modo fascistizzato, quindi la presenza della milizia confinaria, quindi la milizia di partito al confine, sulla frontiera, aveva proprio questo significato di fascistizzare la frontiera, presidiare, anche perché il regime fascista non si fidava molto della guardia di finanza. E gli spalloni contrabbandieri iniziano ancora, anzi proseguono, continuano a essere un po' ovviamente presi di mira, ecco, dall'autorità, in questo caso anche dalle autorità fasciste, dalla milizia confinaria. Ecco, non tanto in virtù di un loro, come dire, di una loro adesione a movimenti ribelli o rivoluzionari, perché un'altra caratteristica di queste valli montane è che insomma fino al Novecento sono sempre rimaste in qualche modo estranee a grandi movimenti rivoluzionari. Quello che era diffuso all'epoca in Ostola, in Alto Verbano, era un antistatalismo, questo sicuramente, ma del tutto prepolitico, quindi non ha mai avuto dei legami diretti, ad esempio, con il movimento socialista, con altri movimenti rivoluzionari. Però c'era questo spirito ribellistico, sempre, che nasceva, no, dalla necessità di sopravvivere, dalla necessità di sopravvivenza, che quindi spingeva le persone al contrabbando. E con il fascismo, dicevi bene tu, perché si muovono non soltanto le merci, ma anche idee attraverso giornali, volantini e persone. Il fuoriuscito diventa appunto il nuovo spauracchio del regime fascista lungo la frontiera, e il contrabbandiero spallone viene ancora di più in qualche modo preso di mira, perché sono gli spalloni gli esperti del territorio, sono gli spalloni che conoscono i sentieri meno presidiati dalla milizia, sono loro che sanno come si cammina in montagna e come si può andare verso la Svizzera in modo più semplice, più facile, e quindi già, insomma, dagli anni, fino agli anni 20, poi durante gli anni 30, le reti clandestine antifasciste, che erano attive dal nord Italia e la Svizzera, iniziano a prendere contatto e creare dei legami sempre più forti con le reti spontanee di spalloni, proprio per organizzare i passaggi di clandestini degli antifascisti, dei perseguitati, e spesso anche di materiali, mali, volantini, insomma, da portare dalla Svizzera verso l'Italia per lottare contro il fascismo, ecco, in questo caso con le idee.
Certo, e oltretutto secondo me va anche ricordato anche la figura dei ferrovieri sulla linea Domodossola-Locarno. Ecco, in questo frangente però si inverte il senso di marcia, perché diciamo che fino a prima, se erano importate dei beni prevalentemente alimentari, che in Italia soffrivano grandi tassi e il monopolio statale che faceva lievitare in maniera drammatica i prezzi, invece poi c'è un cambio di rotta, e l'Italia che inizia a esportare in Svizzera, e c'è il fenomeno della RAF, che se hai voglia di spiegarcelo un attimo, visto che
sì,
è abbastanza raro.
Sì, RAF è un altro termine che credo sia presente soltanto in queste valli, un termine sempre nel gergo locale, dialettale, vorrebbe dire, credo che derivi dall'arraffo, arraffare. perché diciamo che vicino alle valli ossolane, diciamo nella bassa, nella pianura più vicina, era la pianura del Novarese e del Vercellese, ed era pratica all'epoca, soprattutto per le donne, le ragazze che davano meno nell'occhio, spostarsi, fare magari anche tante ore di treno, di viaggi, in parte a piedi, in parte coi carri, con vari automezzi di fortuna, andare appunto nella bassa, nella Novarese, nel Vercellese, prendere dei sacchi di riso, portarli a casa, riportarli in montagna, e poi gli spalloni, i contrabbandieri, che spesso erano loro figli, mariti oppure le stesse donne, a loro volta portavano il riso in Svizzera. Questo soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la Svizzera si ritrova completamente circondata dall'asse, quindi dalle potenze, come dire, dalla Germania di Hitler, dall'Italia di Mussolini. Quindi la Svizzera in qualche modo rimane isolata dal resto d'Europa, fa fatica la Svizzera a ricevere anche beni alimentari dall'esterno, e questa RAF, questa rete che alimentava la popolazione svizzera, ma soprattutto di riso, dal Novarese all'Ossola e poi alla Svizzera, diventa una base di sopravvivenza fondamentale ed essenziale proprio anche per la popolazione svizzera.
E direi dal di qui arriviamo all'8 settembre, quando cambia un po' il corso della storia, e l'Italia del Nord si trova completamente occupata sia dalla Repubblica Sociale sia dalle truppe naziste. Quindi da zona di confine invece diventa un po' il centro del mondo. L'Ossola viene attraversata da tanti fuggiaschi, aumentano i controlli, addirittura si vuole cambiare un po' la conformazione, tra virgolette, del terreno, creando una zona cuscinetto di circa 3 km sul confine, assolutamente improponibile, visto che la gente ci abitava. E quelle strutture, neanche quelle reti, che poi sono le case, le baite, così, vengono percorsi sia dalle squadre partigiane sia dagli spalloni, e sono delle figure che si intrecciano. Quindi io ti vorrei chiedere se riesci un po' a darci un quadro di quella che fu un po' questo rapporto tra spalloni e partigianato, e anche se ci riesci a dare qualche accenno su come è modificata poi la criminalizzazione dello spallone, che da trafficante di merce è diventato trafficante di esseri umani, un reato che purtroppo ancora oggi va a criminalizzare di base la solidarietà.
Sì, esatto, la solidarietà è un principio secondo me importante proprio per capire anche quelle dinamiche insomma successive all'8 settembre del 43, perché gli spalloni sono, come dicevo prima, gli esperti massimi del territorio, sanno dove bisogna andare, quando bisogna andare, anche in che orari, come si cammina in montagna, e quindi diventano all'inizio i naturali referenti dei partigiani e dei CLN. CLN e i primi partigiani che in Ossola hanno un obiettivo precipuo, cioè portare in salvo in Svizzera, nella vicina Svizzera, i fuggiaschi, quindi perseguitati politici, perseguitati razziali, ex prigionieri anglo-americani liberati dai campi fascisti dopo l'8 settembre, e frontiera da termine estremo, da margine, diventa un po' il centro di questo nodo, tutti si riversano, cercano di riversarsi verso la frontiera, e gli spalloni diventano l'elemento fondamentale in tutta questa rete. Quindi da spallone, quindi semplicemente da contrabbandieri di merce, moltissimi di loro diventano passatori, cioè aiutano a passare, guide o a passare il confine di fuggiaschi, e ecco il termine, come dire, ieri, di esseri umani, di vite umane, è un termine che tende molto a criminalizzare a questa figura, ma in realtà insomma io mi sono concentrato soprattutto ovviamente sull'area dell'Ossola e del Verbano. In quel territorio il passatore lo è quando è a contatto diretto con il CLN, quindi con il Comitato di Liberazione Nazionale, con l'organizzazione della resistenza italiana. È il CLN che in qualche modo certifica e ingaggia il passatore, gli riconosce anche una somma poco più che simbolica per il viaggio, per aiutare a portare in Svizzera i fuggiaschi, e da queste reti, da queste relazioni con i CLN, poi molti passatori, da contrabbandieri diventano passatori, da passatori poi diventano partigiani. Anche qua ci sono delle belle testimonianze, magari di comandanti partigiani che venivano in montagna dalla città e dicono, raccontano: noi abbiamo imparato a camminare in montagna, a vivere nella neve, a fare la guerriglia ai contrabbandieri, perché la loro vita era già di per sé una vita di guerriglia. Dovevano fare, dovevano correre, dovevano muoversi nella notte, quando c'è il gelo, quando c'è il ghiaccio, quando c'è la neve, e quindi senza di loro, no, dicono molte testimonianze di comandanti partigiani, noi non saremmo mai stati in grado di vivere su quel territorio, di combattere, di fare la guerriglia in quel territorio, ma non saremmo neanche stati in grado, dicevano, di come dire, entrare in contatto con le popolazioni locali, perché spesso il contrabbandiere, il passatore, era un po' l'anello di congiunzione tra i partigiani e la dimensione, la popolazione civile, proprio perché loro, i contrabbandieri, erano di per sé espressione della popolazione civile locale.
Certo, però non è sempre stato un rapporto idilliaco, soprattutto no. Quando poi c'è stato un periodo che io sinceramente non conoscevo, che nel 44, quando fu istituita la zona libera dell'Ossola, un esperimento, sì, diciamo, democratico di 40 giorni di preliberazione, possiamo dire, là, il contrabbando era veramente vietato anche dai partigiani, seppur non si furono grandi, insomma, grandi prese di posizione o grandi condanne.
Esatto.
Vabbè, comunque direi una questione anche abbastanza banale, che già che l'Italia era stremata la fame, trasportare merci, soprattutto alimentare il confine della Svizzera, era visto quasi un crimine umano.
Esatto.
E comunque,
esatto,
quindi se ci vuoi un attimo accennare a questa zona libera dell'Ossola, che magari qualche ascoltatore come me ne era ignaro.
Ma allora sì, la zona libera dell'Ossola è conosciuta anche come Repubblica Partigiana dell'Ossola, è un esperimento di autogoverno democratico resistenziale che nasce appunto nelle Valli Ossolane nel settembre del 1944. È diventata soprattutto negli anni 70-80 molto celebre in Italia, molto famosa, perché addirittura la RAI nel 73-74, se non sbaglio, aveva prodotto un vecchio sceneggiato, una serie TV, e quindi insomma in quegli anni era diventata molto popolare come storia, ed è quasi diventata un po' come il prototipo della Repubblica Partigiana. Questo perché in Ossola la particolarità, ecco, di questa zona libera è che si instaura un governo di civili, quindi i partigiani liberano il territorio ma lasciano il governo del territorio ai civili, un governo espressione di tutti i partiti politici antifascista, quindi espressione del CLN, e soprattutto è un governo che non si limita in Ossola alla, come dire, alla stretta amministrazione del territorio, ma pensa sul lungo periodo, pensa all'indomani. Quindi il governo cerca di applicare in Ossola quelle che sarebbero dovuti essere principi democratici in vista della futura Italia democratica. Quindi per la prima volta c'è una donna che assume un incarico di governo, Gisella Fioranini, comunista. Si cerca di superare completamente anche, come dire, le leggi fasciste anche in materia di carceri, degli arresti, vengono bloccate tutte le condanne a morte. C'è una sorta di riforma della giustizia, c'è una sorta di riforma della scuola che sarà in qualche modo anticipatrice poi della scuola democratica dell'Italia degli anni 60. Quindi ecco, un esperimento di democrazia che in realtà poi si chiude dopo poco più di un mese, dopo circa 40 giorni, e però molti esponenti, diversi esponenti della Repubblica dell'Ossola poi diventeranno un po' i padri e le madri costituenti, ad esempio Umberto Terracini, che sarà presidente dell'Assemblea Costituente in Italia, era all'epoca segretario del governo dell'Ossola. Quindi insomma una zona libera peculiare, molto interessante da studiare.
Ecco, sicuramente quello che poi ha restituito la lotta partigiana e sicuramente questo protagonismo che hanno avuto quelle valli, che come dicevamo prima invece erano un po' dimenticate da Dio c'è stata una maggiore partecipazione politica da parte della popolazione, quindi un po' il fatto che l'Italia andava costruita e loro ne facevano parte, volevano essere partecipi della ricostruzione, però d'altro canto invece le figure dello spallone invece prendono più una traiettoria diciamo che va di pari passo con quello che non è tanto la ricostruzione ma quel cosiddetto boom economico, quindi che la frontiera con la Svizzera poteva creare grossi lauti guadagni e quindi la figura dello spallone da figura popolare che fa parte in toto delle dinamiche di sopravvivenza di un territorio e di diciamo di una società di quei luoghi invece poi prende il fatto prende diventa figura del contrabbandiere più o meno come lo conosciamo oggi, anzi forse adesso oggi ha preso una rete ancora più internazionale, ancora più globale, comunque diventa non più di sopravvivenza ma di convenienza, un contrabbandiere diciamo appunto che cercava solo la ricchezza.
Esatto, sì, termina un po' quella fase un po' leggendaria o semileggendaria del contrabbando di fatica ma di necessità, e poi dopo, insomma, nel dopoguerra chi fa il contrabbando in quel territorio ormai lo fa solo appunto per convenienza, quindi da contrabbando di fatica diventa appunto contrabbando di convenienza. E però appunto c'è questo grande cambiamento portato dalla guerra, dall'esistenza della stessa Repubblica Partigiana, e cioè il fatto che da valli dimenticate da Dio, in cui la politica non si era mai fatta vedere, o, anzi in cui la popolazione locale vedeva nella politica in qualche modo un nemico, qualcosa di strano, c'è una forte politicizzazione, ma anche proprio voluta dal governo della Repubblica dell'Ossola, cioè si voleva politicizzare e portare la politica ai partiti direttamente nei villaggi, proprio perché all'epoca era, come dire, era un voler e dover costruire la democrazia dal basso, e quindi tutto questo lascia tracce, secondo me, nell'immediato dopoguerra, e quindi cambia molto il rapporto tra popolazione locale e anche movimenti politici, in questo caso anche movimenti rivoluzionari, quindi anche i partiti, per dire socialisti, i partiti comunisti, disapprovano fortemente la figura dello spallone, del contrabbandiere nel dopoguerra, perché loro dicono ormai, insomma, per lottare per il miglioramento delle proprie condizioni di vita esistono delle sedi diverse, ci sono dei movimenti appunto rivoluzionari, e quindi è necessario lottare tramite di essi anziché continuano a perpetuare questa forma di esistenza un po' al limite della legalità, fuori dalla legalità.